Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Latte Più. Io sono Melissa.
E io sono Roberta.
Questa settimana torniamo a parlare dei registi. Qual è il regista di questa settimana?
Allora, questo episodio, Focus, sarà interamente dedicato ad un regista italiano e stiamo parlando di Matteo Garrone.
Ok, allora, prima di tutto vorrei fare una premessa.
Riusciamo a registrare nonostante i trapani e cose...
E martellamenti vari.
Sì.
No, in generale vorrei appunto specificare che forse a differenza degli altri registi di cui abbiamo affrontato tutti i film, con Garrone invece vorremmo più focalizzarci sulle tematiche affrontate dal regista, che sono evidentemente particolari e secondo me sono degne di nota più che i film stessi.
Sì, c'è comunque uno stile molto marcato, molto forte, che rende questo regista unico nel panorama italiano e lo differenzia dagli altri registi. Cioè, il film di Garrone tu lo riconosci.
Lo riconosci, io direi anche nel panorama europeo.
Esatto, sì. C'ha una sua cifra stilistica molto molto particolare e quindi quello che faremo in questo episodio sarà analizzare il suo stile, le sue tematiche, attraverso i film che più... li mettono, diciamo, in evidenza.
Sì, anche che ci hanno colpito.
Esatto. Sì, quindi quelli che sono i film più importanti, più caratteristici del regista. Quindi non sarà, come al solito, un discorso, diciamo, cronologico, quindi non partiremo dal primo film fino all'ultimo, ma parliamo di...
In generale,
qual è lo stile di Garrone? Cos'è quella, diciamo, quell'elemento che lo caratterizza? Io parto subito da un termine che, diciamo, pensando al regista mi viene in mente, che è fiaba. La parola fiaba, quando si pensa, insomma, a Garrone, viene, diciamo, da sé, no? Perché rispetto ad altri registi italiani ed europei è forse quel regista che più ha esplorato la narrazione fiabesca, riprendendo tra l'altro poi un tipo di, diciamo, di tradizione secolare con il racconto dei racconti, con Pinocchio, però la lettera, cioè questo è qualcosa che lo caratterizza. Non parliamo di fiaba Disney reinterpretata e, diciamo,
romanzata,
addolcita, no? No, lui ha letteralmente preso le fiabe che, ricordiamo, io magari menzionerei anche il vecchio episodio che abbiamo, diciamo, registrato sulle fiabe Disney, cioè le vere storie dietro le fiabe Disney. Ricordiamo che le fiabe in realtà sono delle storie estremamente macabre, truculente,
cupe,
sì, a tinte nere, e quello che fa Garrone sostanzialmente è riprendere letteralmente queste fiabe nella loro natura molto dark, trasporla poi al cinema. Cosa ne pensi tu di questa sua operazione?
Allora, io penso che sia un'operazione molto intelligente, perché in quello che è il cinema italiano attualmente, o comunque negli ultimi anni, secondo me è una cosa innovativa, ma soprattutto un elemento che lo caratterizza e lo differenzia da quello che è un cinema profondamente noioso e ripetitivo come quello italiano degli ultimi 20 anni, anche
Beh,
30,
sì.
Facciamo.
Comunque sempre ancorato a certe tematiche. Insomma, pensiamo a Muccino, cioè proprio lui è il simbolo, no, di questo cinema italiano che è sempre legato alle stesse storie, allo stesso modo di raccontare le stesse storie, cioè il dramma familiare, sempre con questo tono molto patetico, gente che urla, o comunque...
Gente che si strappa,
sì,
i capelli senza senso.
Oppure abbiamo le commedie così un po' spicciole, non particolarmente interessanti dal punto di vista autoriale, oppure quei film che magari provano ad essere più autoriali ma non ci riescono. A me viene in mente Martin Eden, e qui mi attiro sempre le critiche della gente perché questo film è piaciuto molto, a me no, però quello è un esempio di film molto italiano che cerca di essere qualcos'altro ma non ci riesce. E poi abbiamo delle eccezioni, cioè i grandi registi, quindi sicuramente Garrone, ma anche Sorrentino alla fine è un grande regista,
Guadagnino.
Insomma, però Garrone, rispetto agli altri, ha qualcosa in più che lo caratterizza e lo possiamo paragonare ad un grande regista che so che tu ami, prego.
Che è Guglielmo del Toro.
Esatto.
Secondo
sì.
me come visione del cinema, ma anche proprio degli elementi che lui mette davanti alla cinepresa, secondo me si somigliano parecchio. Con la differenza che forse Del Toro è un pochino più gotico,
sì,
un pochino più anche
fantasy,
mentre Garrone, pur essendo fantasy, è un po' più reale.
Sì, Diciamo possiamo distinguere la narrazione di Garrone in due filoni che poi in realtà si mescolano perché c'è sempre questa tinta molto dark e anche molto surreale. Quindi il surreale, diciamo, è l'ennesima potenza nei film più fantasy come appunto Il racconto dei racconti o anche lo stesso Pinocchio, perché la storia in sé è così, insomma, è surreale. Però anche nelle storie vere, perché Garrone è uno che racconta storie cioè episodi veri, no? Casi di cronaca come in Dogman, insomma lui racconta comunque un'umanità e lo fa con estremo realismo, quindi è interessante notare come queste due cose spesso vanno a, diciamo, coincidere. E mi viene in mente un film che è molto importante nella sua filmografia, che è Reality, perché in Reality abbiamo una storia vera. Tra l'altro ho scoperto che lui ha scritto, perché Garrone scrive, spesso monta,
produce
e ovviamente dirige, ma tra l'altro cura anche le scenografie dei suoi film, cioè uno che mette
fa
le
tutto.
Mani, sì, fa un po' tutto. Diciamo che
cos'è,
ha scritto,
Tarantino?
È tipo Tarantino, esatto. Lui ha scritto questo film prendo ispirazione da un fatto suo personale, familiare, perché il suo cognato sognava, gli era venuta questa ossessione di partecipare al reality Grande Fratello.
Infatti credo che il film fosse uscito proprio pochi anni dopo che era
sì.
nato il Grande Fratello in Italia, no? Che
sì.
erano gli anni 2000 all'inizio. Mm-hmm.
Sì, era proprio il boom, no? Quindi aveva attirato l'attenzione perché era un fenomeno il Grande Fratello, e quindi era nata questa mania. E suo cognato voleva partecipare a tutti i costi, quindi lui ha preso spunto da questa sua storia per scrivere un film molto interessante dove c'è sicuramente una denuncia a quella che è la società italiana, rappresentata con estremo realismo, però questa mania, questa ossessione assume quasi queste tinte un po', non dico fiabesche, ma sicuramente surreali. Il risultato è un film molto disturbante, come tutti i suoi film in realtà. Cioè, poi
che ti ricorda questo reality? Perché prima me l'hai detto, come regista.
Ah, beh, l'Antimos, quando
ecco.
Uno poi parla di disturbante, sì, l'Antimos sicuramente.
E
perché
forse l'Antimos può essere il suo antagonista europeo a livello di regia, perché comunque alla fine se ci pensi, anche se le tematiche trattate dai due registi sono completamente diverse, però anche La Favorita, seppur raccontando una storia vera, ha comunque quei tratti un po' surreali,
esatto,
barra dark, barra anche fiabeschi alcune volte, che non capisci realmente se stai vedendo una storia realmente accaduta o una storia reinterpretata dal regista con queste vicende un po' anche così,
sì, diventa
al limite della sopportazione visiva.
Sì, diventa praticamente il distopico a tutti gli effetti, cioè loro riescono a scavare così tanto nella realtà, nelle vicende umane, perché entrambi comunque caratterizzano molto i loro personaggi, Garrone in particolare è uno che entra proprio nell'anima dei personaggi. E però arrivano così in fondo, che alla fine il risultato è estremo, è surreale. E quindi o diventa surreale visivamente, cioè col fantasy, hai degli elementi assurdi, oppure nel caso di Reality, ma anche di Dogman, perché ti racconta delle storie che sono pazzesche. Quindi sì, questa sicuramente è una, diciamo, sua caratteristica. Sicuramente l'Antimos è uno dei registi che più gli fa concorrenza da questo punto di vista, cioè ci sono delle similitudini.
Effettivamente sì, e se proprio vogliamo trovare invece lo spartiacque che c'è tra forse Garrone e Guglielmo del Toro, che è un mm-hmm. altro appunto a cui lo abbiamo associato, è forse il fatto che del Toro ricerca sempre quasi il lieto fine, possiamo dirla
sì.
così, e si avvicina più a quello che è la visione fumettistica di un film, se penso per esempio a Hellboy.
Mm-hmm.
Mentre Garrone cerca proprio il macabro fino all'ultimo.
Sì, hai detto bene di Del Toro, del fumetto, perché se in Del Toro comunque, sì, oltre al lieto fine c'è diciamo il modello fumettistico, nel caso di Garrone c'è invece la tradizione pittorica, perché questo è, diciamo, l'elemento che lo caratterizza di più. Garrone è anche pittore. E il fatto di essere un artista a tutto tondo, insomma, di essersi dedicato per anni anche alla pittura, poi si vede nei suoi film, perché alla fine sono dei quadri. Infatti, tipo, ritorno sempre sul racconto dei racconti, che, cioè, poi voglio dire, è un film bellissimo che ha avuto poco successo al botteghino. Non mi spiego il motivo, però budget altissimo, perché c'è un cast pazzesco.
Ma in realtà il budget, secondo me, rispetto poi a quello che vediamo, forse è anche contenuto. Perché 14 milioni
sì, però
non
pensi
è tanto rispetto a quello che abbiamo anche letto, magari ti ricordi in quegli episodi.
Sì.
Dei budget stratosferici e poi 2 lire
però
guadagnate.
Però per un film, diciamo, italiano, girato in
certo.
Italia, sì, è un budget alto, però poi fu un insuccesso al botteghino, di questo, cioè, mi dispiace molto. Però dicevo, insomma, del fatto che comunque lui ha rappresentato dei quadri. Infatti il film è concepito proprio così. Cioè, lui voleva renderlo forte a livello visivo, riprendendo poi dei pittori che lui ha amato.
Beh, vedo che mi guardi, allora entro
vai.
In diagonale, perché comunque, appunto, avendo studiato storia dell'arte...
Vai.
Beh, lui si rifà al movimento dei macchiaioli, in particolare al pittore Giovanni Fattori.
Sì, che, in Pinocchio.
Soprattutto in Pinocchio, esatto. Sì. Che comunque mette in luce quelle che sono le vicende familiari. Quindi lui, attraverso una storia fantastica, poi ecco, ritorna all'elemento reale e quel gioco di luci e ombre un po' anche che si rifaceva a Caravaggio. Quindi diciamo che effettivamente c'è questo lavoro all'interno della sua filmografia, in particolare tu hai menzionato prima Il racconto dei racconti, ma anche in Pinocchio proprio, in cui è ufficialmente ispirato a Giovanni Fattori e ai macchiaioli. Quindi, se non sapete, vabbè, cosa sono, basta digitare macchiaioli, insomma, si trova qualsiasi cosa, per avere un'idea di quello che intendiamo quando diciamo che ha concepito proprio le immagini del film su questo tipo di struttura pittorica.
Sì, 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 infatti. E quindi a livello visivo sono dei film molto potenti. Aggiungo anche l'importanza degli effetti speciali realizzati a mano nel caso del racconto dei racconti, in particolare. Garrone si è affidato a Machinarium, che diciamo, è una ditta tutta italiana, che si occupa di creare degli effetti speciali pazzeschi, perché sono diciamo il mix di effetti artigianali e effetti digitali, insieme però sono estremamente realistici.
Esatto.
E infatti, diciamo, questo si vede in particolare nel racconto dei racconti, ad esempio con la pulce, che è realizzata a mano.
Anche con il drago.
Esatto, anche con il drago.
Il mostro marino, insomma.
Esatto, sono realizzati a mano, se avete visto la mostra di Rambaldi a Roma, insomma, avete potuto anche ammirare le opere di Machinarium. In quel caso si tratta di opere realizzate a mano, meccaniche, però poi alcuni dettagli, tipo gli occhi che si aprono, che sono effetti digitali.
Esatto. Quindi io ho letto anche che questo tipo di effetto, chiamato appunto effetto meccanico, in realtà riduce i costi.
Certo.
Uno penserebbe il contrario, perché comunque pensa, no, è più economico farlo al computer. In realtà non è così. Casomai è più lento il processo, perché comunque devi creare a mano quello che poi vedi sullo schermo. Però ci sono, certo, le mani fatte apposta agli artigiani, perché non usarli? D'altronde, secondo me, rende anche molto meglio rispetto a un mostro marino o comunque qualcos'altro fatto al computer. Magari con un budget un po' più ristretto rischi di avere un film tipo Sharknado, mi viene in mente, no? Che è una roba oscena anche da guardare. Invece così è tutto molto più realistico. Tra l'altro, un'altra cosa che vorrei sottolineare di Garrone, che forse appunto lo distacca da quelli che sono i registi italiani, lui mette il materiale italiano e poi lo dà in mano agli attori stranieri. Per esempio il racconto dei racconti...
Il cast è tutto internazionale, c'è qualche partecipazione italiana, c'è anche Ceccherini, tra l'altro, io poi non l'avevo notato, perché poi vedendo Pinocchio...
L'amica di mia madre, l'attrice
Alba.
Di mia madre, Alba Faber.
No, il cognome è impronunciabile,
esatto.
Alba.
Abbiamo capito chi è. Sì. Sì, fanno una piccola parte, sì, che salvano la principessa tenuta, sì, in prigione. Tra l'altro vogliamo parlare di quali sono le storie su
pazzesche.
Cui si basa il racconto dei racconti.
Sì, sono tre storie.
Tre fiabe di Basile, quindi
esatto,
autore del 1600 italiano, mm-hmm, epoca barocca.
Sì, Locunto degli Conti.
Sì, vabbè. In volgare,
sì, esatto. E sì, sono tre storie. Abbiamo la storia delle due vecchie, poi mi direi quella che ti ha inquietato, mm-hmm, di più, io ce l'ho. Poi la storia della principessa che viene praticamente presa in sposa.
Sì, che si intitola La Pulce, quella storia lì.
Esatto, è presa in sposa da un orco, perché insomma sì, c'è
l'elemento. Beh, adesso le
non andiamo a spoilerare, vedetelo perché è bellissimo. E poi c'è la storia dei due praticamente gemelli.
Dei due gemelli, sì, concepiti in maniera diversa da due madri diverse.
Esatto.
Allora, secondo me sono tutte inquietanti. La meno inquietante è proprio quella dei gemelli, perché comunque la regina, la madre, Salma Hayek, tra, mm-hmm, l'altro, è un personaggio un po' ambiguo. Ci sono dei momenti in cui quasi senti quello che lei sente, ma altri invece in cui la odi a morte,
sì,
in particolare quando impedisce, no, ai due ragazzi di vedersi, ai due gemelli separati,
sì,
alla nascita. volevo capire poi se i due gemelli fossero realmente così, perché hanno questi capelli bianchi.
Me lo sono chiesto anch'io.
Non credo, però, che sono praticamente albini.
Sì.
Nel film. Comunque, quella è la storia che mi ha disturbato di meno. E poi in ordine c'è la storia della pulce, in cui questo re si affeziona a questa pulce, no? La fa crescere, poi alla fine la pulce diventa gigante e muore. E lui decide di fare un torneo in cui i vari candidati a marito di sua figlia devono indovinare di che materiale è fatto poi questo tappeto che lui espone.
Sì, nessuno può mai immaginare che sia la pelle di una pulce.
Esatto, fin quando non arriva il più brutto dei brutti.
Un orco praticamente,
esatto.
Gigante.
Brutto, cattivo, sporco,
sì.
Puzzolente, che indovina e la figlia vuole morire praticamente.
Esatto, perché viene letteralmente rapita da questo orco.
Sì, perché poi viene costretta anche dal padre, che non fa assolutamente nulla per proteggerla.
Sì.
E viene dunque data in sposa e lei se ne va con questo orco. Poi non diciamo come va a finire.
No, è un peccato perché, insomma, un finale... La scena, diciamo, finale di quella storia è bellissima,
sì,
secondo
esatto.
me. E poi c'è la terza storia, che è quella delle due vecchie. Ti posso dire che è questa la storia che mi ha inquietata di più.
Io ho fatto fatica a capire per molta durata, cioè per quasi tutta la durata di questa storia, cosa fossero quelle due vecchie. Nel senso che ho pensato inizialmente che fossero delle streghe a cui serviva un siero per ringiovanire. Perché comunque loro non si volevano far vedere da questo re infoiato, che è Vincent Cassel, no? Nel film, che si innamora della voce di una di queste.
Sì. Non sa però che è appunto un'anziana.
Sì, che comunque loro non si vogliono mostrare proprio per questo motivo.
No, io non l'ho lette come due streghe, cioè ho pensato semplicemente che fossero due anziane e una in particolare voleva approfittarsi di questo re che si era innamorato e quindi per non far sgamare la vera età della sorella ha finto che fosse in realtà una giovane, poi per un caso diciamo del destino effettivamente poi una delle due, quella con la bella voce appunto, diventa giovane, non dirò in che modo.
Però poi alla fine tutti i nodi vengono al
pettine.
Esatto.
Tra l'altro poi le tre storie alla fine del film si diciamo
uniscono,
esatto, quindi è molto molto interessante come tipo di narrazione. Ho letto alcune critiche sulla sceneggiatura, non sono sinceramente d'accordo, nel senso secondo molti i personaggi potevano essere sviluppati meglio, però secondo me diciamo non era lo scopo del film, cioè nel senso secondo me anzi meno si entra nelle vicende o comunque
sì,
nella
psicologia
dei personaggi e più sono stranianti questi personaggi, ad esempio mi vengono in mente i due gemelli, no? Ma anche la regina, la madre di uno dei due, meno si sa di lei e più il suo personaggio ti appare strano
e interessante.
Interessante.
Tu cosa hai capito dei gemelli? Perché a un certo punto ho anche capito che ci fosse qualcosa di
anch'io.
Più. Vedi che poi abbiamo percepito le stesse
esatto,
cose.
Esatto, perché sono ambigui, sono tutti ambigui come personaggi. Forse quello meno ambiguo è quello della principessa che viene rapita.
Sì.
Perché ti fa tenerezza semplicemente.
Però
sì,
lei raffigura secondo me forse l'eroina di tutto
sì,
il film.
Vero.
Poi non
esatto.
Entriamo nel dettaglio perché sennò facciamo spoiler magari a chi non l'ha visto.
No, cavolo, volevo farti un'analogia artistica che mi è venuta in mente guardando la scena finale della la storia della principessa, però se lo dico poi
mi sa che ho
spoiler.
Capito cosa mi vuoi
un
dire.
Un dipinto in particolare di questo personaggio femminile con qualcosa in mano.
Però non si può
non
dire.
Non si può dire. Però insomma è molto molto bello e sì, a parte il trucco, le scenografie sono pazzesche, è un film interamente girato in Italia in dei posti incredibili, secondo me uno dei migliori di Garrone, non è il mio preferito però uno dei migliori e sicuramente è quello dove Garrone ha avuto più possibilità di esplorare appunto il fantasy e quindi di dare diciamo
la sua rilettura
di esprimersi dal punto di vista artistico, infatti lui l'ha ammesso, nel senso anche se il film non ha avuto successo lui è estremamente fiero di quest'opera perché lui con il racconto dei racconti è stato non soltanto regista ma anche pittore, cioè immagina comunque la soddisfazione, no?
per ma poi uno... secondo me, a prescindere da tutto, il botteghino non è importante, perché l'abbiamo visto con tanti film che poi sono diventati dei cult. E secondo me, con il passare del tempo, chi veramente ama il cinema verrà a conoscere questo film, lo vedrà e se ne innamorerà, e piano piano poi, sai come succede, no?
Certo.
Si diffonde la voce e tutti quanti vedranno questo film e magari verrà rivalutato.
Certo. E mentre un altro film molto importante è Dogman, che è considerato il suo miglior film, è sicuramente il mio preferito. È una storia diversa, ovviamente, perché è un caso di cronaca, cioè il canaro della Magliana. Tra l'altro, anche qui c'è una storia vera, un estremo realismo, ma qualche elemento surreale io l'ho rintracciato, volendo creare cioè trovare un po' dell'analogia con gli altri film. Perché Dogman vede protagonista questo personaggio molto particolare, che è appunto un tolettatore, che poi però si ritrova, diciamo, a subire soprusi da parte di un pugile molto violento, molto cattivo, e a un certo punto, diciamo, nel finale, dopo anche un anno di prigione, lui cambia letteralmente, diciamo, la sua mentalità, nel senso che prima era molto succube e poi alla fine si ribella. È un personaggio particolare perché di fatto è un personaggio buono, mentre il personaggio reale a cui è ispirata la storia è, era un delinquente, un criminale. Sì.
Esatto. Vabbè, lui però... l'ha reinterpretata però, Garrone, questa vicenda. Di cronaca.
Sì, l'ha reinterpretata, quindi non è ripresa, diciamo, fedelmente al 100%.
È liberamente tratto da...
Sì. E l'elemento surreale, qui magari, non so, sono aperta anche un dibattito, secondo me è dato dalla rappresentazione della periferia, perché lo spazio in cui è ambientata la storia è una periferia, di fatto sembrerebbe la periferia di Roma. La storia però è, diciamo, il film è girato a Castelvolturno, se non sbaglio, comunque in Campania. In quella periferia tutti parlano un dialetto diverso. E a me questa cosa mi ha un po' spiazzata. Quindi non si capisce fino in fondo dove è ambientata questa storia.
Secondo me è voluto apposta, esatto, da Garrone.
Ma sicuramente è voluta, però ti fa un po' quell'effetto che fa forse Favolacce, cioè nel senso non sai effettivamente dove è ambientata quella storia, potrebbe essere ambientata ovunque, ma questo spazio indefinito rende poi la storia un po' surreale, quindi va sicuramente molto meglio di Favolacce, ovviamente.
Sì. Anche qua non ti far sentire, ma ormai l'hai detto.
No.
E quindi sì, Dogma rientra tra i tuoi, diciamo, preferiti,
il mio preferito,
di Garrone. Secondo me perché ci sono i cani.
Mamma mia.
È ovvio.
No, ma poi perché c'è Marcello Fonte, il protagonista, che tra l'altro è un attore che ha praticamente esordito con Garrone, che
lui ha vinto il premio a Cannes per questa interpretazione, sì, no? Come Joaquin Phoenix, uguale.
Beh, ma un'interpretazione pazzesca. E tra l'altro Garrone è uno che ha dato comunque anche spazio ad attori non professionisti,
certo,
tipo anche in Gomorra, gran parte degli attori non sono, diciamo, attori di professione.
Lì secondo me era proprio lecito, nel senso doveva proprio farlo, anche perché sì, poi se pensi anche alla serie che hanno fatto, anche lì, tralasciando i protagonisti, magari gli altri attori sono comunque tutti presi dalla strada,
sì,
perché quando devi mettere sul grande schermo un argomento del genere devi per forza utilizzare attori non attori, quindi improvvisati, che rappresentano al meglio quella che è l'essenza, no? In questo caso di Scampia, possiamo dire.
Esatto, sì. Lui è stato un po' uno spartiacque, secondo me, nel racconto della mafia. Infatti Gomorra è un film molto importante. Senza Gomorra il film non ci sarebbe stata Gomorra la serie, ovviamente.
Probabilmente no.
No, perché comunque il modo che ha avuto di raccontare una realtà così torbida, così cruenta, e farlo senza dei filtri, no? Non è una storia romanzata. È brutale al 100%. E lo fa con degli attori che non sono attori, per raccontare in maniera ancora più autentica, un po' così tipo neorealista, cioè Rossellini, no? Vecchia scuola. E, insomma, quindi è uno che sì, ti racconta le fiabe, ma ti racconta proprio anche la realtà brutale. Quindi, diciamo, di fondo ti racconta la brutalità, perché pure le fiabe sono brutali.
Sì, infatti, parliamo dell'ultima fiaba, quella al 100% che lui ha messo sullo schermo prima della pandemia.
Mm-hmm.
Ovvero Pinocchio,
sì.
Un film che è già la seconda volta che viene portato al cinema da noi italiani, perché ti ricordi anche con Benigni.
Eh sì.
E adesso invece lui la porta al cinema con Benigni, che fa Geppetto, però, e cambia totalmente quello che era, insomma, l'ultima trasposizione al cinema per quanto riguarda l'Italia. E secondo me fa un lavoro migliore assolutamente rispetto
Ah
a
beh,
quel film lì.
senza dubbio.
Si guadagna due candidature agli Oscar, poi qua anche, insomma, ne abbiamo già parlato. Secondo me poteva vincere tranquillamente,
Sì.
soprattutto per gli effetti speciali, insomma,
Il
il
trucco,
trucco,
sì.
esatto. Però in generale è un film che io ho visto recentemente, lo ammetto, anche perché comunque poi, essendoci stata la pandemia, i cinema avevano chiuso, volevo vederlo al cinema e purtroppo alla fine ho dovuto vederlo sulla televisione, vabbè. Comunque, in ogni caso, questo film, Pinocchio, racconta passo per passo quella che è la fiaba vera e propria di Collodi, quindi ci distacchiamo totalmente dalla visione disneyana, mi sembra
Eh
ovvio.
sì.
Pinocchio è insopportabile, come veniva narrato da Collodi. Ricordate anche il famoso episodio, appunto, sempre quello lì dei racconti veri dietro le fiabe Disney, e Pinocchio alla fine è insopportabile anche nel racconto a puntate di Collodi.
Fa una brutta fine,
Eh sì,
soprattutto.
nel senso, sì, tenta di fare una brutta fine. Poi lì ti ricordi che lui
Sì.
cambiò perché la gente protestò,
Certo,
no?
perché nella storia originale, nel racconto originale, Pinocchio poi viene
Muore.
impiccato e perché giustamente viene punito per, diciamo, il suo comportamento, però poi questo finale non piacque al pubblico e quindi Collodi tornò sulla stesura e di fatto ne uscì un'altra versione più
Tenue.
tenue, più carina.
Sì, più disneyana quasi,
Sì,
forse l'aveva
esatto.
anticipato. In ogni caso, mi piace questa versione di Garrone perché comunque lui prende alla lettera tutti i personaggi che vediamo e che ci vengono narrati da Collodi nella storia, anche i personaggi più assurdi, e porta sullo schermo anche dei trucchi favolosi,
Sì.
secondo me. Infatti non capisco perché non ha vinto in
No.
questa categoria, proprio a partire da Pinocchio. Il bambino interamente fatto di legno, io vorrei capire sto ragazzino come ha fatto a girare tutte queste
Mamma mia,
scene
con quel trucco.
con questo calco in faccia, però.
Sì, perché ricordiamo che questo è poi un altro grande merito del film, è comunque ci sono pochi effetti speciali, è tutto, quasi tutto trucco.
È quasi
Hanno
tutto
fatto un
trucco.
capolavoro.
Esattamente. Pinocchio, ma anche il grillo che viene interpretato da questo nano. È un attore nano italiano con questo accento da mafioso, non ho ancora capito bene di
No, non lo
dove.
so, sinceramente.
E anche qui troviamo appunto un essere umano che interpreta un personaggio
Animale.
animalesco, no? Mettiamola così.
Sì.
E così anche gli altri, fino ai medici quando Pinocchio sta male a casa della fata, oppure al cocchiere che lo salva quando viene impiccato dal gatto alla volpe, che sono forse i due personaggi animali più umanizzati da Garrone. Però
Sì.
anche lì insopportabili, proprio
Beh, loro sono
come,
odiosi.
beh, come ne, anche nella versione Disney non sono propriamente il massimo della lealtà e dell'onestà, e secondo me Garrone li porta sullo schermo in maniera ineccepibile, con tutta poi la storia attorno degli zecchini, dell'albero, e quella scena all'osteria dove mangiano mi ha fatto vomitare quasi, veramente assurda.
Sì.
E
Beh,
insomma.
comunque, diciamo, Garrone ha ripreso una storia che è quella di Collodi, che più di tante altre fiabe meglio descrive proprio i difetti umani, nel senso se pensi comunque al gatto e alla volpe,
Beh,
no?
sono tutte delle metafore
Sono
per
tutte metafore,
per degli
esatto.
aggettivi che descrivono il tuo carattere, no?
Esatto. Più di altre fiabe molto tradizionali dove sì, avevi l'antagonista, avevi l'eroina o diciamo, l'eroe. Però di fatto sono dei personaggi che insomma finiscono lì e si possono creare delle metafore, ma fino a un certo punto. Mentre Collodi ha fatto un lavoro molto diverso, dove comunque ha raccontato la società italiana di fatto.
Esattamente. Poi, tra l'altro, secondo me Pinocchio non è per niente una fiaba dove ci sono dei veri e propri eroi, perché
No.
anche lo stesso Pinocchio alla fine sono stati i lettori a
Certo.
volerlo, no? Farlo trasformare in bambino, ma Collodi alla fine l'aveva fatto morire, quindi
Sì, no, infatti,
anche la stessa
perché...
fata non è un personaggio, cioè è un personaggio buono, ma è ambigua anche lei come comportamenti, quello che fa Pinocchio. Nel senso che lo fa andare fino in fondo nei suoi errori, poi alla fine comunque lo salva, però in generale lo fa soffrire, come se lo
Sì.
torturasse indirettamente.
Sì, perché lo scopo è quello di fare apprendere la lezione a Pinocchio, che è un bambino indisponente, che si ribella e che non vuole, diciamo, non vuole rispettare, diciamo, gli ordini, no? degli adulti, di fatto. E quindi sì, però questa lezione viene appresa con grande violenza anche, cioè nel senso è una storia molto truculenta quella di Pinocchio e secondo me appunto questo è il motivo per cui Garrone era tanto affezionato alla storia di Pinocchio e poi ha deciso di rappresentarla al cinema, perché è proprio in linea con il suo modo di vedere il cinema, le sue storie, insomma quello che racconta. Sono storie molto violente, molto forti e surreali.
Sì, e quindi ti faccio la domanda clou
Vai.
dell'episodio. Secondo te, quale dovrebbe essere il prossimo tema di un film di Garrone?
Ok, beh, tema, secondo me, se continua sulla strada del fantasy, cioè lì poi le narrazioni sono proprio infinite, potrebbe raccontare praticamente di tutto. Mi piacerebbe vederlo rimaneggiare qualche fiaba anche famosa. Prima ci stavamo confrontando sulle fiabe, insomma, che abbiamo anche menzionato nell'episodio sulle storie vere dietro le
Io
fiabe
tutte.
Disney, tutte, esatto. Se pensi anche tipo Ariel, la Sirenetta, io mi immagino visivamente un bellissimo film di Garrone, tutto ambientato in acqua, perché comunque anche con Pinocchio, ma con Racconto dei Racconti, abbiamo visto anche questi fondali, no? Con queste creature marine e poi il personaggio di Ariel che nella storia originale è costretta a subire degli incantesimi. Un incantesimo brutale a camminare sui rasoi con questi piedi che sanguinano. Cioè, io questo tipo di immaginario me lo vedo, cioè lo vedo bene fatto da Garrone.
Sì, io ho anche forse la Bella Addormentata, nella storia originale come la conosciamo noi, non entriamo nel dettaglio, e Biancaneve, anche se l'hanno fatto 500.000 volte al cinema, io vorrei invece vederlo fatto da Garrone, perché secondo me lui potrebbe dare ancora di più quella tinta dark che serve a Biancaneve e che nessuno fino adesso è riuscita.
È vero.
Tutte le trasposizioni cinematografiche, anche quelle più famose che abbiamo visto recentemente, e compreso anche insomma, il film con Chris Hemsworth, insomma, tutti questi attori famosi, secondo me sono troppo incentrati più sull'avventura e su Biancaneve eroina. Io voglio qualcosa di più truculento,
È vero.
com'è la realtà, poi la fiaba, cioè nel senso. Quindi, secondo
Sì.
me, Garrone potrebbe dare quell'incipit in più, e poi comunque un film tutto italiano su una fiaba, perché no? Già l'ha
No, no,
fatto, e
infatti.
secondo me è la via giusta per rivalutare il cinema italiano e basta con questi pipponi.
Sarebbe un contributo innovativo al cinema in generale, sicuramente, perché appunto è qualcosa che non è stato fatto ancora fino in fondo e che però potrebbe essere molto interessante.
Secondo me un'altra cosa che potrebbe tentare Garrone, anche proprio per i tempi che stiamo vivendo, è una serie. Una serie TV su qualcosa, nel senso ci sono tanti elaborati letterari vecchi
Certo.
sui quali può lavorare, ce ne sono tantissimi. Anche lo stesso Pinocchio a puntate potrebbe essere una
Fatta
serie TV interessante.
da Garrone, sì, sicuramente.
Esatto, quindi secondo me materiale ne ha.
Ma pensa invece, adesso pensando sempre alle fiabe, una serie antologica fatta da Garrone, ogni episodio una fiaba diversa. Bellissimo.
Esatto, anche una cosa del genere potrebbe essere molto interessante da vedere. Certo, ci vogliono i soldi, però
Sì.
d'altronde Netflix butta i soldi così.
No,
Secondo
infatti.
me, sai, dipende pure Garrone quali sono i suoi progetti attualmente, data la pandemia. Secondo me adesso, poi so che lui è docente all'Università a Milano, quindi fortunati quelli che vanno lì all'università. E secondo me adesso starà pensando bene a cosa fare. D'altronde sappiamo che Del Toro sta lavorando a due progetti, un film horror e una trasposizione anche lui di Pinocchio.
Ok, vedi, Pinocchio è la storia
Sì,
che più si
però in
presta.
stop motion, quindi sarà una
Ok.
interpretazione molto alla Del Toro, completamente diversa. Forse prenderà spunto da quello che è Nightmare Before Christmas, in quanto ha anche proprio i personaggi, no? E vediamo, perché anche un cartone da Garrone non sarebbe male,
Vero.
però anche lì secondo me dovrebbe lavorare in stop motion, perché comunque conoscendo il regista, secondo me è quella la strada per l'animazione, per
Sì,
lui,
è più, diciamo,
vicina.
artigianale proprio.
Esatto.
Sì.
Certo, ci vorranno 10 anni per fare un
No, no,
film stop
infatti,
motion.
mamma mia.
Quindi vediamo un po' cosa ci offre il
Sì.
cinema italiano. Anche perché secondo me Garrone, Sorrentino, Guadagnino, io ci metto anche Rovere. Secondo me sono quelli che attualmente stanno più lavorando a cose diverse e hanno preso una loro strada. Vedi anche Guadagnino che ormai ha deciso di proprio staccarsi
Sì.
completamente
E
dall'Italia.
sono tutti comunque registi molto riconoscibili. Garrone forse è quello più particolare, particolare,
è
diciamo.
È particolare perché comunque
sì,
secondo
fa
me
qualcosa
lui,
di particolare.
Lui lo fa, non lo fa per, secondo me, notorietà, lui lo fa perché gli piace, è fortunato a trovare il budget anche perché ha fondato la sua casa di produzione,
esatto.
No?
E poi appunto lo vedo molto autentico, cioè nel senso lui comunque ha un approccio molto... diciamo umile alle storie che
artigianale
racconta. Sì, nel senso comunque è uno che se deve girare Gomorra va a Scampia, è uno che prende attori di strada, è uno che vuole raccontare la realtà fino in fondo per come è, senza dover ricercare chissà quale ghirigori dal punto di vista registico, cioè non è pretenzioso Garrone per niente proprio, e i film che sono dal punto di vista visivo più forti, perché sono dei quadri tipo Il racconto dei racconti, lì perché diciamo la storia in sé lo richiede, però è anche lì autentico perché lui di fatto è un pittore e ha voluto esprimere il suo amore per l'arte, quindi non ci vedo chissà quale presunzione, ma è un attore, sì, è un regista molto molto autentico, quindi questo sicuramente lo rende, diciamo, speciale.
Beh, io direi che possiamo concludere qui dal
sì.
momento che abbiamo sviolinato Garrone
Dai,
per 36 minuti. E, allora, il nostro consiglio è sicuramente... forse Il racconto dei racconti per quanto riguarda entrambe, no? Nel senso, se dovessimo consigliarvi un film anche in base a questo episodio, io direi guardatevi Il racconto dei racconti.
Allora, sì, io consiglierei due film, cioè per vedere le due facce di Garrone, Dogma e Il racconto dei racconti, perché lì lui ha dato il meglio di sé in entrambi, diciamo, i lati.
I lati, sia quello, diciamo, fiabesco che quello reale.
Esatto, sì. Quindi io consiglierei questi due film. Direi che ci siamo.
Esatto, direi che possiamo concludere qui l'episodio.
Sì, fateci sapere, insomma, cosa ne pensate di questo regista, qual è il film che avete preferito, qual è quello che magari vi manca, che vorreste vedere. E niente.
Ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao!